voce. Non si vedono villaggi, solo la terra, terra arata e no, cielo e corvi che si alzano gracchiando al nostro passaggio. Sono parole di Mario Rigoni Stern da Ritorno sul Don, ma sono soprattutto parole che diventano il titolo del nuovo e atteso, diciamolo, romanzo a fumetti di Teresa Radice e Stefano Turconi, La Terra, il Cielo, i Corvi, appena uscito per la Bau Publishing. Noi siamo felici di avere in collegamento addirittura entrambi, Teresa Radice e Stefano Turconi. Buongiorno e bentrovati.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ciao a tutti.
Teresa Radice e Stefano Turconi, nati entrambi a metà degli anni 70, Teresa Radice sceneggiatrice e scrittrice, Stefano Turconi illustratore e disegnatore. Non so nemmeno io da che parte cominciare, perché ci sarebbero davvero tantissime cose da dire, e anzi forse cominciamo proprio da qui, dalla ricchezza e diciamo l'inesauribile curiosità che sembra spingere tutti i vostri progetti, dalla collaborazione con Topolino e Disney, da cui in fondo siete partiti, ai volumi e ai romanzi a fumetti pubblicati in questi ultimi anni. Ricordo almeno l'acclamato, giustamente, Il Porto Proibito del 2015, di cui l'anno scorso è uscito una sorta di spin-off, le ragazze del Pillar. Vedete, sto già parlando troppo, dicevo che ci sarebbero tantissime cose da dire, così come nelle vostre opere c'è, direi, tanta generosità. Letteratura, musica, cinema, arte. Come organizzate innanzitutto i vostri progetti?
Allora, noi siamo molto istintivi in realtà, tendiamo a mettere nelle nostre storie un po' tutto quello che amiamo, quindi inevitabilmente vanno a finire nei nostri libri le musiche che ascoltiamo, i film che abbiamo visto, i libri che abbiamo amato moltissimo. È un po' quel meccanismo che ti porta magari a prestare un libro a un amico, a dirgli vai a vedere quel film, oppure vai in quel posto perché è pazzesco, perché ti è piaciuto, insomma, non riusciamo a farne a meno. Poi in realtà c'è un lavoro molto lineare dietro, caotico ma lineare, sembra un po' strano, ma è così, nel senso che ogni nostra opera parte da un'esigenza comune, qualcosa che entrambi abbiamo voglia di raccontare, un luogo che abbiamo voglia di descrivere, un personaggio storico. Poi si parla moltissimo della storia, si fa un sacco di studio che però è molto divertente, cioè di solito uno associa la parola documentazione a qualcosa di estremamente barboso, invece nel nostro caso è veramente entusiasmante, cioè la parte del viaggio che precede il viaggio, insomma. Poi una volta che abbiamo deciso come partire, che abbiamo deciso cosa raccontare, la suddivisione del lavoro è più così standard, come se fossimo così una catena di montaggio,
una piccola azienda.
Io mi occupo della storia, esatto, e lui si occupa invece di disegnarla, quindi la mia parte viene prima in un certo senso, mentre lui sta magari già facendo degli studi sui personaggi, sulle ambientazioni, sulla tecnica che vorrà utilizzare, perché poi in ogni graphic novel in un certo senso spaziamo, ci piace cambiare anche dal punto di vista visivo, ecco. Poi si inizia il lavoro vero e proprio, io scrivo la storia in modo molto fitto su dei quadernetti, io sono assolutamente non tecnologica, e quando l'ho scritta tutta comincio a lavorare alla sceneggiatura, che è un vero e proprio copione che poi sarà dato a Stefano per disegnare. Noi abbiamo due studi separati in due piani diversi della casa, lui sta giù in cantina e io sto al piano terra, in modo da non disturbarci, anche perché la maggior parte del tempo siamo sfasati temporalmente, nel senso che io sto scrivendo il libro successivo, lui sta disegnando il libro precedente.
Sì, quando lei finisce la sceneggiatura poi io comincio a disegnare, lei magari poi comincia a scrivere il libro successivo, quindi ci troviamo in certe situazioni in cui magari, come è successo l'ultima volta, io ero nella Russia del 1943 per fare le tavole di La Terra, il Cielo, i Corvi, e lei era già sulle ragazze del Pillar, quindi eravamo veramente in due epoche, in due momenti diversi. Viviamo questo sfasamento.
Insomma. Sì, perché va anche detto che siete una coppia nella vita, ecco, questo non l'ho anticipato,
esatto.
Ma è venuto
esatto.
Da sé. Vorrei chiedervi, anche perché si legge dappertutto, ma in primis nelle vostre biografie, vorrei chiedervi in che modo l'esperienza con Disney e Topolino influisce sul vostro, chiamiamolo, approccio creativo. Stefano Turconi, tra l'altro, si è anche formato all'Accademia Disney.
Sì, no, assolutamente. La scuola Disney è una scuola formidabile. Alla fine, tutte e due abbiamo fatto l'Accademia, io sul disegno e Teresa per la sceneggiatura. La scuola Disney è pazzesca. Se tu riesci a impari a disegnare con quel metodo, a lavorare con quel metodo, poi puoi realizzare veramente qualsiasi cosa. Io ho cominciato ormai più di 20 anni fa, insomma, e l'impronta Disney è rimasta. Nel mio modo di disegnare c'è tuttora una base di recitazione disneyana, infatti non riesco a essere completamente realistico, cioè si vede sempre comunque un'impronta che viene dal disegno umoristico e da quel tipo di disegno.
La Terra, il cielo, i corvi è la storia di una fuga rocambolesca che sembra una barzelletta, come si dice nel libro, visto che coinvolge un tedesco, un italiano e un russo che, diciamo, faticano a parlarsi. Sembra una barzelletta se solo il quadro non fosse quello, beh, dell'inverno russo, appunto. Siamo nel 1943, la guerra imperversa, direi in tutta la sua assurdità. Cosa vi ha spinto allora, quale esigenza vi ha spinto ad affrontare questo periodo storico? Si intuisce facilmente, sin dalla dedica direi, che ci sono anche motivi più intimi, forse familiari, ecco.
Sì, guarda, le nostre storie nascono sempre da qualcosa che ci tocca personalmente, poi di solito sono, sempre, insomma, sono nascoste, questi elementi autobiografici sono nascosti, spesso anche da tempi lontani, come può essere l'Ottocento, e da facce diverse dalle nostre, però sì, nascono sempre, come dire, da un bisogno di raccontare qualcosa, anche perché sono lavori che ci occupano anni della nostra vita, quindi facciamo cose che abbiamo veramente voglia di raccontare, altrimenti, insomma, sarebbe un po' tirarci la zappa sui piedi, ecco. E questo nasce effettivamente da degli stimoli che io ho avuto anni fa, quando ho potuto vedere con mano delle lettere del fratello di mio nonno, quello al quale il libro è dedicato, mio nonno Enrico. Aveva appunto questo fratello giovane disperso in Russia, il ragazzo aveva scritto delle lettere, ovviamente prima che di lui non si sapesse più nulla, e queste lettere fanno molta impressione, perché sentire di queste cose raccontate alla TV o leggere nei libri di storia è una cosa, ma toccare con mano degli elementi che sono passati dalle mani di quel ragazzo, che hanno vissuto a loro modo un viaggio, fa molta impressione. Erano lettere scritte su una carta velina sottilissima, con questa scrittura dei ragazzi di quell'epoca, che era una specie di corsivo quasi delle elementari, no? Anche con molti errori di ortografia, passate attraverso la censura, quindi comunque con questi segni molto forti di pennarello nero, non so, di inchiostro nero, che passavano attraverso la carta e quindi li rendevano praticamente quasi illeggibili. Mi ha fatto molta impressione e abbiamo cominciato a pensare a questi ragazzi, perché erano veramente ragazzi. Noi adesso pensiamo alla guerra come a qualcosa che ha a che fare con degli adulti grandi, grossi, che sanno quello che fanno. Questi erano dei ragazzini, dei ventenni, mandati così allo sbaraglio, anche senza i mezzi adatti ad affrontare quello che andavano ad affrontare. Ci siamo detti sì, disperso. Disperso significa che non se ne sa più nulla, ma vuol dire anche che non è stato trovato un corpo, quindi è da lì uno che comunque lavora di storie, comincia a farsi così dei film, come si suol dire. E poi questo si è messo insieme a dei racconti, delle discussioni, una chiacchierata, insomma, che abbiamo fatto con i nostri bambini il 25 aprile di 3 anni fa, così, semplicemente a casa, e al 25 aprile loro erano a casa da scuola, parlando del 25 aprile. Ed è stato lì che è arrivata questa cosa e ci siamo detti, perché non facciamo una storia che sia ambientata lì e che abbia per protagonisti 3 soldati diversissimi? E poi magari facciamo capire che hanno delle maschere, come dire, e non sono quelli che noi pensiamo.
La struttura del romanzo, tra l'altro, è anche ambiziosa, direi, e inizia, come si dice in gergo, con un flash forward che ricorda un po' 100 anni di solitudine di Gabriel García Márquez, cioè il personaggio principale dice: mi chiamo Attilio Limonta, classe 1919, vengo da un paese sui monti del lago di Como e questa è la storia di come sono morto. Allora, come avete studiato e costruito il ritmo della storia?
Allora, guarda, inizialmente, cioè, quasi da subito ci siamo detti, dal punto di vista grafico, utilizziamo i segni che sono associati subito ai carcerati quando attendono di poter uscire un giorno, e quindi si segnano i giorni della settimana e poi alla fine, al 7° giorno, fanno questa sbarra che prende dentro i 6 giorni precedenti. Volevamo usare quello, quindi siamo detti, ok, allora facciamo 7 capitoli. Allora questi 7 capitoli sono 7 giorni, perché come i carcerati segnano i giorni, anche noi dobbiamo rispettare questa cosa. Da lì è nata la struttura. Tutta una parte molto forte del libro, che è quella che riguarda il passato di Attilio, e quindi tutte le parti di flashback che sono interamente mute, sono arrivate in un secondo tempo, nel senso che è stato il personaggio a spingere perché si approfondisse il suo passato, perché il suo passato era importante per capire il suo presente e per, come dire, mettere le basi per il suo futuro. Non lo sapeva nemmeno lui, non lo sapevo nemmeno io, è successo scrivendo, e anche perché in questi 3 anni comunque noi che amiamo moltissimo le montagne del lago di Como, l'abbiamo frequentato tantissimo, abbiamo scoperto dei luoghi, delle persone di cui ci siamo innamorati, e questa cosa non poteva che entrare nel libro.
E a livello grafico ancora, quali sono, questa è una domanda forse più per Stefano Turconi, gli autori che più vi hanno accompagnato? A me per esempio è venuto più volte in mente Guy Delisle e il suo vertiginoso S'enfuir, fuggire, uscito in italiano nel 2017 per Rizzoli Lizard, ma anche naturalmente devo dire certe pagine acquarellate di Gipi.
Guarda, in realtà il mio principale punto di riferimento è stato un autore olandese che si chiama Rimpor Vliet. Era molto famoso negli anni 70, famoso, era conosciuto negli anni 70-80 per i libri degli gnomi. Lui era un pittore ed era anche un cacciatore, andava al mattino all'alba a caccia nei boschi, lui era olandese, quindi nei boschi dell'Olanda, una terra piatta, tra l'altro come la parte della Russia che descriviamo. A volte andava a caccia, a volte si portava la tavolozza e dipingeva. I suoi dipinti mi hanno condizionato sin da quando ero ragazzino, mi ricordo questo libro che mi regalò mio zio, che era un bambino. Da lì ho cominciato a cercare tutti i suoi libri, perché lui ha fatto dei libri meravigliosi di illustrazioni naturalistiche, di campagna e la vita contadina. Ci sono dei volumi suoi che sono veramente meravigliosi e hanno spessissimo queste atmosfere invernali con questa luce bassa che si prestava perfettamente a quello che volevamo raccontare. Quindi alla fine dell'inverno, in quella parte di Russia che è molto a nord, vicino al circolo polare artico, la luce c'è per poche ore al giorno ed è sempre una luce, un sole basso, radente, quindi una luce sempre un po' malata, un po' invernale. E io erano anni che sognavo di fare qualcosa ispirato a quello stile, a quelle scelte cromatiche, con quella tecnica, quindi con l'acquarello. Lui usava acquarello, pastello, tempere, una tecnica mista. Noi siamo stati anche in Olanda al suo museo, io ero felicissimo, mi studiavo le sue opere, ero attaccato ai quadri. E questa era l'occasione perfetta, era l'atmosfera perfetta da utilizzare. E quindi ecco, mi sono ispirato tantissimo a lui.
Devo dire che questo rimando è una bellissima sorpresa. Ecco, chiunque non sia cresciuto, diciamo, con appunto gli gnomi di Portfliet e Huygen, se non sbaglio, l'autore, sì. Ecco, recuperi assolutamente questo libro strepitoso. Poi, al di là, ovviamente.
Sì, tra l'altro, credo che debbano anche riuscire a breve, insomma, so che devono ripubblicarli. Insomma.
Beh, Alice resterà sicuramente molto attenta a questa uscita. Nel libro ci sono diversi appunto flashback che riportano, l'abbiamo detto, il protagonista del libro, il fuggitivo italiano, ai boschi sopra il lago di Como appunto e alle zone di frontiera con la Svizzera, tra l'altro, il Mendrisiotto soprattutto.
Sì, sì.
Non senza ricordi legati al contrabbando, ogni tanto spunta anche qualche bandiera svizzera. Forse sbaglio, ma non credo. Ecco, questi luoghi mi sono sembrati un po' troppo concreti e reali per essere solo luoghi di finzione. In parte lo avete già detto, ma io vorrei chiedervi che rapporto avete con questi luoghi e soprattutto con il bosco, che è un vostro tema anche al di là di quest'ultimo romanzo.
Sì, noi, non lo so, più invecchiamo, diciamo, e più ci sentiamo così, questa vocazione dei eremiti del bosco, delle case di pietra, nei villaggi in cima ai monti da cui puoi vedere il lago dall'alto. E come dicevo prima, in questi ultimi anni ci siamo innamorati tutti e quattro, proprio come famiglia, di alcuni posti sul lago. Per noi il lago è vicino, cioè nel giro di un'ora e qualcosa noi siamo sui monti del lago, quindi è anche una meta facile da raggiungere e che possiamo, come dire, sperimentare spesso. E in tutti quei luoghi che si vedono nel libro noi siamo stati e ovviamente li amiamo tantissimo, abbiamo dovuto fare una cernita. Il nostro protagonista abita in un certo paesino, che è un paesino specifico che non diciamo
positivamente,
però in lui ci sono tantissime caratteristiche del lago che amiamo e lui visita tantissimi posti che in realtà filologicamente sarebbe impossibile per lui andare a piedi da un posto all'altro perché sono distanti, però abbiamo messo insieme dentro di lui tutto quello che amiamo del lago di Como, insomma. Quindi ci sono dei luoghi di confine ben precisi.
Sì, c'è a un certo punto si vede la chiesina di San Lucio, che è in alto in Valcavarnia, dove c'è proprio il confine tra Italia e Svizzera, e tutto l'aspetto del contrabbando fa parte della mitologia di quei luoghi. Lì erano luoghi dove c'erano questi, erano sempre ragazzi, anche lì erano contadini che per arrotondare, per guadagnare qualcosa, facevano gli spalloni, cioè si caricavano in spalla questi sacchi pesantissimi con merci che portavano in Svizzera. In Svizzera prendevano altre merci, sigarette, zucchero, cose del genere, e facevano avanti e indietro, portavano il riso dall'Italia. E c'era questo mondo un po' da Far West con i contrabbandieri e la finanza, i finanzieri, quindi le guardie di confine che dovevano impedire il loro passaggio. E ci sembrava bello comunque inserire un po' anche di questa mitologia, perché proprio è un mondo che non esiste più.
Ma poi tra l'altro questa cosa che Attilio vive da ragazzo condiziona tutta la sua vita successiva, nel senso che lui ragiona da contrabbandiere fin da quando è ragazzetto, cioè lui è uno contro, uno che ribalta i tavoli, è uno che deve fare di testa sua, e ha tutta una serie di pensieri, di sensazioni che sono molto da contrabbandiere nei confronti di tutto quello che gli viene imposto e che non ha deciso lui, che è una cosa molto da giovane e che però poi gli dà delle carte che gli altri due compagni di viaggio in Russia non hanno, anche la sua frequentazione dei boschi e questa sua armonia che ha con la natura, che ha assorbito dal suo papà e dalla sua mamma nel paesino, sono degli strumenti che lui ha in più rispetto a Fuchs e rispetto a Vania per sopravvivere quando è in Russia. Sa riconoscere le tracce, sa far perdere le proprie tracce, sa orientarsi nel bosco, e sono cose che gli altri due non hanno.
Teresa Radice, Stefano Turconi, così per concludere, ecco, quando dicevo che i vostri libri sono generosi, lo dicevo anche per le pagine finali di tutti i vostri volumi, che sono davvero uno scrigno di tesori nascosti, brevi testi, postille, ringraziamenti, citazioni, bibliografie ogni tanto. Ecco, in quest'ultimo libro si incontra anche un messaggio ai lettori che mi sembra decisivo, e in una parte scrivete: a volte il modo più efficace di fare pace con la realtà è frequentare la finzione, o la natura, o entrambe. Ecco, è un bel modo, credo, di ricordare quanto la letteratura in tutte le sue declinazioni sia necessaria.
Sì, sì, io lo credo fortissimamente.
Anche nei momenti più difficili, in fondo.
Sì, assolutamente. Poi noi usciamo, in realtà siamo ancora dentro ad un periodo particolarmente complicato. È chiaro che il libro è stato lavorato anche proprio per noi nel momento del lockdown, che qui è stato lungo, e quindi questa cosa si sentiva molto. Ci abbiamo ragionato su un po' se mettere quella piccola parte di messaggio ai lettori, però ci sembrava così, ci sembrava che c'entrasse col tempo che stiamo vivendo, ecco, che ci impedisce anche proprio le vicinanze. La letteratura è un modo di avvicinarsi, come dire, mettendosi nei panni di altri, sperimentando l'essere altro, e quindi questo ci avvicina a quelli diversi da noi.
Grazie, vi ringrazio di cuore, Teresa Radice e Stefano Turconi.
Grazie a voi.
Io ricordo che con Teresa Radice e Stefano Turconi abbiamo parlato del loro ultimo romanzo a fumetti, La Terra, il Cielo, i Corvi, appena uscito per la Bao Publishing. Alice. Alice.